sei gol da sei giocatori diversi. Il messaggio è chiaro, siete voi i più forti.
Il messaggio, in questo momento abbiamo una partita da recuperare, quindi ci porteremo dietro questa. Adesso andremo poi, dopo le ultime due di campionato, andremo in Supercoppa. Il campionato, abbiamo avuto una grande continuità negli ultimi due mesi e mezzo, ma nonostante quello la classifica, insomma, la vedete tutti, ci sono ottime squadre che come noi stanno avendo un grande cammino, compresa la Lazio.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Turam, palla sul destro, Turam! C'è gloria anche per lui. Finisce con una vittoria veramente poderosa dell'Inter. 6-0 all'Olimpico.
Sometimes I give myself the creeps.
Dopo i primi due gol, il terzo, appena è cominciato il secondo tempo, è diventato tutto più semplice. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto una vittoria importante contro un'ottima squadra che veniva da un grandissimo momento.
Mi assumo assolutamente la responsabilità della sconfitta. Abbiamo fatto anche un buon 40 minuti, però non è sufficiente. La squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso. Ci siamo disuniti, abbiamo concesso cose che a una squadra forte come l'Inter non puoi concedere. Non sono stato bravo nel gestire dal punto di vista emotivo questa situazione. E adesso c'è da lavorare e da ripartire.
Dal 20 di settembre, quando abbiamo perso insomma il derby, sono passati due mesi e mezzo, c'era tanta gente che non vedeva l'ora che inciampassimo, come è successo purtroppo a Leverkusen, e è stato detto tanto, però fortunatamente ho dei ragazzi che come allenatore ascoltano poco e pedalano.
Adoro Grindei, ma questo è un problema mio, voi non c'entrate niente. E Zaghi mette i puntini sulle i, diciamo così. La sedicesima giornata è quella della chiarezza, le tre favorite danno un bello sgrullone all'albero, scossone all'albero, sgrullone mi piace di più. E dunque, danno un bello sgrullone all'albero in modo diverso, peraltro, Napoli, Atalanta e Inter. Questo poco o nulla secondo me toglie la Lazio alla Fiorentina, molto, quasi tutto leva alla Juventus, per non dire del Milan, che vabbè, da quell'albero è già caduto da un sacco di tempo, forse non c'è mai neanche stato. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ci è divertito ieri sera a raccontare questa partita?
Sì, sì, sono sopravvissuto più che altro, l'ho raccontato ieri con una discreta influenza, e oggi sono a Genova, fra l'altro, per la presentazione dei Gazzetta Awards, quindi circondato da meravigliosi atleti, e tutto molto bello, molto eccitante, insomma, bene, bene. No, ieri grandissimo segnale, insomma, più volte in questi giorni t'ho detto la mia, e dopo ieri sera mi sento sempre più convinto. Cioè, per me la favorita resta l'Inter, è la squadra più forte, e ieri ha dimostrato con una forza veramente poderosa la sua qualità. Sì. Poi, detto questo, la vera novità e la vera bellezza di questo campionato rispetto a quello precedente è che c'è un livello delle interlocutrici che è cresciuto molto. Cioè, sì. Atalanta e Napoli hanno fatto un passo avanti enorme, e quindi è possibile anche che,
ma sono in fretta,
che ci sia qualche altro epilogo. Però insomma, se l'Inter fa l'Inter, frase che ho usato spesso e chiedo scusa per la ripetizione, ma se l'Inter fa l'Inter, secondo me resta la favorita. Non dico che lo può solo perdere lei, perché sì, questo sarebbe irrispettoso rispetto all'Atalanta, che ha fatto cose incredibili, al Napoli. Però
distanza,
insomma,
non
secondo me la...
sì, distanza da
no, in testa c'è l'Atalanta in questo momento, quindi per carità, però insomma io credo che la profondità e la qualità della rosa e l'abitudine che l'Inter ha sia,
certo, quello
che...
sì, ha lo scudetto sulle maglie, questo un peso specifico ce l'ha. Detto questo, secondo me la distanza tra l'Inter e l'Atalanta e il Napoli non è poi tantissima, secondo me se la giocano. Poi ieri al gol di Di Marco la Lazio si è improvvisamente sentita stanca, vuota, ma come anche giusto, normale che sia, è andata via di testa, è stata anche sfigata con l'infortunio di Ghira, poi è entrato Gigò che ha commesso il fallo da rigore, poi pigli quel gol di Di Marco allo scadere del primo tempo e dopo aver giocato bene, secondo me, anche meglio dell'Inter all'inizio, tutto è andato così. Guido Bacciago, direttore di Tutto Sport, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ciao, senti, ma vuoi aggiungere qualcosa su questo?
Ma forse, guarda, la cosa che si può aggiungere è che l'infortunio di Buongiorno per il Napoli può avere lo stesso effetto che ha avuto l'infortunio di Bremer sulla Juve, e sappiamo che tipo di impatto ha avuto l'infortunio di Bremer sulla Juve. Possiamo dire che l'Inter è certamente più attrezzata, in questo concordo appieno con Pier che ha detto tutto. A livello di motivazioni forse l'Atalanta potrebbe metterci qualcosina in più, e vediamo insomma quando poi iniziano a esserci le partite di Champions che contano come influirà anche quell'effetto. L'Inter è una squadra che fino adesso mi era sembrata poco motivata sul campionato, devo dirti la verità. Da ieri si è visto un altro tipo di approccio, però ecco, forse in questo momento se l'Atalanta dovesse proseguire su questo ritmo, la voglia che potrebbe trasmettere la città e che potrebbe nascere all'interno della squadra varrebbe davvero tanto come fattore.
Sì, no, ne parlavamo ieri, Bergamo è la città con la più alta qualità della vita, dicono gli amici del Sole 24 ore. Io ho aggiunto che potevamo farla anche noi la classifica, dato che hanno l'Atalanta e Sofia Goggia, questo già apporta molto. No, ma io sono vagamente preoccupato perché ho sentito i Green Day, con cui credo di condividere con te, no? Ti piacciono Guido Green Day?
Sì,
No, li ascoltavo e dicevo, ma adesso quando avrò tempo di ascoltare della musica? Perché poi oggi c'è questa notizia, l'Unify League, nel giorno della finale dell'NBA Cup, del doppio turno dell'Eurolega, Unify League, che per il momento è qualcosa di vago, no? Che approfondiremo, lo propone A22, cioè quelli della Superlega che poi sono riciclati eccetera eccetera, cioè questo chiede il riconoscimento di questa Unify League, di questa entità astratta, a FIFA e UEFA, qualificazioni con criteri meritocratici, quindi non più per diritto divino come era in passato, e poi con calcio in chiaro, tutti i contorni molto sfumati. Oggi però penso che i Green Day devono aspettare, perché ci sono più partite che tempo per guardarle.
Però aspetta un secondo, perché tu sai che io, quando ci fu il tentato golpe, ero stato credo qui il più feroce, il più negativo fra tutti i vari opinionisti che si erano
avvicendati.
Perché secondo me quella roba lì fu un errore clamoroso, presentata in quei modi, veramente fatto passare come un colpo di Stato. È una competizione chiusa. Oggi mi sembra che la Superlega abbia fatto tutto il giro.
Sì.
E adesso ha pienamente il diritto di dire la sua,
certo,
nel senso che non è che l'UEFA, per la quale proviamo tutti credo rispetto e affetto sentimentale, però non è che possa essere la depositaria unica delle competizioni. Se arriva qualcun altro che organizza delle competizioni aperte con più soldi per tutto il sistema calcistico, perché non ci prendiamo in giro, questo è un aspetto ovviamente fondamentale, no? La crescita felice, la crescita felice, quindi è ovvio che i club hanno delle esigenze ovvie di bilancio, di profitto e di tutto il resto. Se questa cosa viene fatta seguendo dei criteri che sono dei criteri aperti, che quindi non escludono nessuno, poi a quel punto diventa una leale,
certo,
competizione. Ecco, da questo punto di vista secondo me è stato fatto un giro a 360 gradi. È chiaro che la sentenza dell'anno scorso è una sentenza importantissima, perché di fatto sancisce questo principio, cioè che in una Europa liberale, o più o meno liberale, che ci prova ad essere liberale, non ci può essere il monopolio di un unico soggetto nell'organizzazione di determinate competizioni. Quindi
questo
è il vero tema.
Una esclude l'altra, certamente. E poi insomma torna il tema del calcio in chiaro, di cui abbiamo parlato anche ieri con Azzi, amministratore delegato di DAZN, che a me sembra sempre una cosa abbastanza così, mi sembra un reperto archeologico proiettato nel futuro, perché magari il futuro è quello lì. No, Guido, su questo Unify League possiamo dire ancora poco. Certo, questa mossa era attesa, è giusto che ci sia una reale competizione. Io avrei discusso anche sull'Eurolega, al di là dei termini di presentazione, sul concetto di Eurolega come di Superlega, così come era stata presentata, non sono così negativo, però quello è un discorso ormai passato, questo ci proietta nel futuro. È evidente che o ci sarà questa cosa o ci sarà quella che abbiamo adesso, tutte e due no,
ovvio. Ci sono tre elementi secondo me oggi, molto sinteticamente. Primo, questa lettera va a stanare l'UEFA. A un anno dalla sentenza va a dire all'UEFA, scegliti il ruolo, o sei regolatore o sei organizzatore. Se sei regolatore, noi possiamo organizzare sotto di te e organizziamo una cosa che potenzialmente noi diciamo essere più bella e più remunerativa, poi ovviamente questo dovremmo andarlo a vedere. E quindi questo lo trovo molto interessante dal punto di vista politico, cioè l'UEFA di fronte a questa lettera dovrà spiegarci che cosa vuole fare da grande, se vuole fare la guerra a tutte le altre competizioni o se vuole fare il ruolo di grande regolatore del calcio europeo. Secondo elemento, la Superlega, che adesso si chiama Unified League, ha cambiato radicalmente il concetto di accesso, perché adesso è totalmente dalle leghe domestiche, quindi vuol dire che di fatto è come l'attuale sistema delle coppe europee. E per cui uno si chiede, ma perché allora cambia solo il nome? In realtà cambia il nome, cambia il formato, perché rispetto all'attuale Champions loro tornano a una visione con andata e ritorno, con dei gironi unici un po' più ampi, insomma cambia un po' il formato, essendo loro è più gradito ai club, e soprattutto cambia il fatto che loro vogliono creare questa piattaforma Unify, che è una specie di Spotify del calcio, gratis con la pubblicità, a pagamento senza pubblicità, che potrebbe essere rivoluzionario. Questi sono i tre punti che sono oggi, e diciamo che quindi sì, è veramente un passo avanti, cioè adesso si può parlare seriamente, non è più una guerra politica, adesso bisogna capire la UEFA come prenderà questa lettera, ma stiamo parlando di cose molto concrete.
No, ma certo, così come concreto era il problema che stava alla base, che sta alla base di tutte e due le cose. È una cosa che non ha grande appeal come competizione aperto o chiuso, questi discorsi qui, ma il problema è semplicemente di governance, come era per la Superlega, così adesso per nel conflitto che si propone tra A22, questo soggetto, e l'UEFA. Allora, la lasciamo lì questa, tanto ho l'impressione che ne parleremo. 800240024, se volete farlo anche voi, ma voglio farvi sentire un Ildiz di ieri, perché è stata una serata speciale per tutto sport, per il calcio, ma che mi apre a tante riflessioni. Idiz,
che cosa cambia nell'affrontare una squadra come il Manchester City e cosa cambia invece affrontando squadre diverse come ad esempio il Venezia l'altra sera?
No, cambia niente, noi dobbiamo essere concentrati in tutti e due i partiti, ma calcio è così, siamo un momento è così, un momento così, ma dobbiamo lavorare sempre il nostro migliore. Adesso è Cagliari.
Adesso il Cagliari, al di là delle parole di cronaca, ieri sera è stata la serata di gala per tutto sport con il Golden Boy, no? Che è il pallone d'oro del calcio giovanile. Questo mi apre a vari discorsi, uno è questo. Guido Vacciago, direttore di tutto sport in Italia, far giocare i ragazzini, e cita tutti come scimmie, perché siamo, sappiamo, un paese per vecchi, però fai giocare un ragazzino, tutti contenti, a prescindere dal valore del ragazzino. Questo porta, secondo me, ad un uso distorto, spesso si fa, di questi ragazzi che escono dalle giovanili o, nella migliore delle ipotesi, dalle seconde squadre, che sono sempre da benedette perché sono di grande utilità. C'è chi usa i ragazzini per punire i senatori, c'è chi lo fa per dimostrare l'inadeguatezza della sua rosa, dicendo alla società non mi date nessun altro, faccio giocare questi. C'è chi... E ogni riferimento è puramente voluto, lo fa per dire non contano gli interpreti, conta il mio gioco, perché col mio gioco vado sopra gli interpreti, posso anche far giocare i ragazzini che si chiamino così, almeno facciamo i nomi, Bangolà, Savona, quell'altro come si chiama, Rui. Ecco, non è adatto a giocare nella Juventus, comunque si chiami in questo momento. Quello bravo è Ildiz, che mi sembra un unico diverso. Ecco, questo discorso a me fa un po' così pensare.
Però non ho capito qual è la domanda. Io tipo quello che posso dirti è che
la domanda è l'uso distorto che si fa dei ragazzini, dei ragazzi, delle giovanili, perché faccio giocare i giovani, sì, ma secondo me devono giocare quelli bravi.
Ma guarda, se sono d'accordo con te, devono giocare quelli bravi. Io credo che tanto poi stiamo parlando di sport, stiamo parlando di una situazione nella quale tanto contano i risultati e contano le necessità. Credo che in questo momento le squadre italiane dovranno fare nei prossimi 4-5 anni di necessità virtù. I soldi saranno sempre meno per il calcio italiano, perché è un calcio che in questo momento non mi sembra si stia risollevando da una crisi che finirà per impoverirlo. Lo impoverirà economicamente. Noi però siamo un paese di calcio, siamo un paese che ha sempre avuto grandi idee, e quindi a mio parere si dovrà ritornare a creare i campioni da soli. Non potremo più permetterci di acquistarli, e creeremo i campioni che poi probabilmente andranno, una volta usciti in Italia, magari andranno a giocare in Premier, quelli più bravi, e quelli meno bravi ce li terremo. Ma questo è il destino dei prossimi 10 anni del calcio italiano. Quindi secondo me il tuo discorso, che vale adesso, potrebbe nei prossimi anni diventare un discorso un pochino più concreto, cioè giocheranno i giovani bravi, ma non perché crediamo nei giovani o perché non possiamo fare altrimenti, e quindi cercheremo di fare in modo che i giovani diventino più bravi. Succedeva un po' di tempo fa, perché noi avevamo dei settori giovanili che funzionavano molto bene. Molti continuano a funzionare, penso all'Atalanta, penso all'Empoli, altri sono un po' scomparsi. Bisogna tornare a lavorare su quella roba lì, sul territorio, su cercare di fare selezione, di andare a recuperare i talenti che ci sono, ma che evidentemente non riusciamo a rastrellare nel modo giusto, e questo sarà un bene, spero, anche per la nazionale, ma questo sarà un effetto, come dire, certo, di rimbalzo.
Un effetto di rimbalzo, sì. Allora questo mi rammarica, se è così lo scenario, un po' mi rammarica, perché siamo diventati, siamo tornati all'altezza, Pierre, con le idee anche, certamente, ma il modello Atalanta ad esempio non, cioè, fa giocare i giovani in maniera ponderata, che si chiamino Scalvini, che si chiamino Ruggeri, sono prodotti del settore giovanile certamente, ma poi va a prendere magari giocatori già formati. Il Napoli ha un'altra filosofia, l'Inter, che secondo me è il modello, ha un'altra filosofia ancora.
Ma io penso che, allora, il calcio italiano, parte quello che dico sempre, cioè secondo me è in crescita, vive una fase positiva dovuta secondo me anche agli errori dei nostri competitor, quindi sì, abbiamo una serie di, ecco, insomma, abbiamo sicuramente recuperato posizioni sul fronte politico. Non uso a caso questa parola, perché c'entra proprio il governo, c'entra proprio le scelte dell'esecutivo. Io penso e spero che qualcosa arrivi, nel senso che ho sentito anche quello che diceva Bodi, il ministro Bodi, l'altro giorno, per esempio tutto il discorso del decreto dignità, con questa sorta di sostanziale paradosso per cui tu puoi parlare di scommesse dalla mattina alla sera trovando dei modi esotici per farlo, ma poi non puoi fare pubblicità a questa cosa qui. Allora, io non sono uno che scommette. Non consiglio assolutamente a nessuno di depauperare proprio in nessun tipo di attività di questo tipo, piuttosto seguite la borsa con Barisoni. Questo è quello che mi permetto di dire, così, se fossi in una cena fra amici. Però nel momento nel quale questo mercato c'è in tutto il mondo, è un mercato legale, che oltretutto avrebbe come alternativa invece il mercato, lo sappiamo, di bookmakers meno legali, a questo punto è surreale che non si possa fare pubblicità a tutto questo, perché quella pubblicità in realtà ricadrebbe invece in termini positivi su tutta la filiera del mondo del calcio, prima di tutto sulle società. Quindi io sono abbastanza convinto che, senza esagerare, però la filiera del calcio di vertice possa avere accesso a qualcosa di più in termini di aiuti e di contributo da parte delle istituzioni pubbliche, questo a livello complessivo. Quindi hanno suonato la porta e apriamo la porta. Grazie, è arrivato, grazie. È arrivato un farmaco assolutamente.
Pensavo il pranzo.
No, il pranzo è arrivato prima. Il pranzo è arrivato prima, è arrivato un farmaco. Potrebbe essere fondamentale per la mia una roba. Paracetamolo, niente di clamoroso. Anzi, c'è miglioramento rispetto a ieri, eh?
C'è miglioramento.
Quindi, no, scusami, tornando a vicende più serie, io non sono così pessimista. È chiaro che bisogna cominciare a fare investimenti strutturali sulle infrastrutture, sugli stadi, su un modello che possa funzionare. Questo. E soprattutto la filiera del mondo del calcio deve essere vista dalle istituzioni. Non in maniera populista, discorso abbiamo fatto mille volte, ma lo ribadisco, cioè non è soltanto lo stipendio di Leao o di Lautaro.
No, è investire su un settore industriale, no, ma questo è bene che sia chiaro, è una filiera che tra l'altro produce anche imposte, produce anche denaro, eccetera, questo non c'è dubbio, ma andando più sul concreto, magari sulla Juventus per chiudere con Guido, cioè prima ho fatto riferimento alla Juventus, che insomma si discute del mercato di Giuntoli, secondo me il giudizio sul mercato in entrata è sospeso, ma non, al momento non è positivo. Quello in uscita è stato meraviglioso perché ha venduto delle idee di giocatori che al momento rimangono delle idee, da Sullea, Barinacea, Link Junior, Miretti a Huizen, eccetera. Ecco, Thiago Motta è partito facendo giocare, ti ricordi la prima giornata Mbangula, sorpresa, ma che Mbangula poi sembrava un buon giocatore, poi nel medio lo capisci il valore di questi giocatori. Stasera contro il Cagliari, in una partita che è diventata più importante di quella che doveva essere probabilmente, ridisegna la Juventus.
Questo è Thiago Motta, nel senso che Thiago Motta non lo scopriamo oggi, anche se è un allenatore relativamente giovane con una carriera non lunghissima, però Thiago Motta era questo allo Spezia, era questo al Bologna, sta continuando a essere questo alla Juventus. È una persona che ha le sue idee, ha il suo mondo dentro il quale vive e le sue traiettorie che segue, difficilmente lo riesce a far sterzare. Secondo me è un atteggiamento che è molto interessante, anche affascinante, se vinci. Se non vinci, rischia di essere un grosso limite, perché poi un allenatore di grande squadra tendenzialmente deve essere un po' più malleabile, perché nelle grandi squadre ci sono dei momenti in cui devi vincere e vinci in tutti i modi possibili. Ce lo ha insegnato Carletto Ancelotti, che forse in questo momento è il miglior allenatore di tutti. Tutto sommato ce l'ha insegnato anche uno che passa per essere un integralista, ma integralista in realtà non lo è mai stato, come Pep Guardiola, che magari in questo momento vive un momento particolare, ma non dimentichiamoci che fino a 6 mesi fa lo consideravamo uno dei il migliore. Insomma, quello che voglio dire è che Motta è molto rigido, ecco. Io per esempio non credo che lui sia un offensivista come è stato definito prima, ma questi sono gli equivoci che nascono magari guardando poco le partite e anche guardando anche poco i numeri, per esempio quelli del Bologna. Ma non è il problema di essere offensivista o essere difensivista, è il problema di avere un'idea e non scostarsi mai troppo da quella, o comunque vedere il calcio in un certo modo, anche i giocatori in un certo modo. Lui ha un modo di giudicare il lavoro settimanale che è un modo di giudicarlo rigoroso e non viene mai meno a queste sue regole. Questo secondo me è indice di una grande coerenza. È un discorso che alla lunga potrebbe pagare tantissimo, perché poi gli allenatori di questo genere, quando vincono, poi diventano veramente dei punti di riferimento per i giocatori. Però devi vincere, se tu ti rendi conto che con una certa linea non stai raccogliendo risultati, forse dovresti quella linea ripensarla, ecco, le persone intelligenti fanno così.
No, sono quelle che anche cambiano idea. Grazie Guido, sempre un piacere.
Grazie a voi.
Ciao Guido Vacciago. Pia, saluto anche a te dopo averti chiesto una cosa al volo, ma ho sentito leggevo oggi che la Roma sta cercando in tutti i modi di regalare alla solita Turchia, nel caso di specie, il suo miglior giocatore in leasing, peraltro che è Dybala. A me sembra tanto, cioè non lo so. Vabbè che sono arrabbiato.
È quello che abbiamo capito che già quest'estate insomma era nei piani. Insomma, mi pare abbastanza evidente che che alla fine l'arrivo di Sulé, nonostante l'entusiasmo e l'amicizia tra i due e i post le attività social, poi di fatto sottintendeva la cessione di Dybala. La Roma ha fatto un'estate catastrofica dal punto di vista del mercato, e quando io dico che il peccato originale è stato l'avvio di Mourinho, e poi il secondo errore è stato secondo me non aver creduto a un certo punto in Daniele De Rossi, ma dal punto di vista cronologico arriva prima un errore rispetto all'altro, è perché penso che con José Mourinho la Roma non avrebbe fatto questa campagna acquisti disastrosa che ha fatto quest'estate, con un solo vero grande giocatore voluto, mi dicono fortemente, da Daniele De Rossi, che è Coné, che mi sembra un giocatore veramente pronto.
No, ma certo.
Sì, beh, ad oggi sì, insomma,
è
sicuramente
stabilmente il migliore della Roma.
No, ma sai, sbagliato,
ti viene da pensare
altre
che
situazioni,
sai, Mourinho era la colla, è venuto giù tutto, e Dybala forse è l'ultimo tassello della Roma che aveva immaginato lui, no? Quella di Dybala, sì, di Lukaku, di questa, insomma,
sì,
adesso
sì, sì.
Via anche
la Roma, dei grandi nomi, dei grandi sogni, della grande esperienza dei giocatori, che per carità non è che un anno fa fosse rose e fiori, un anno fa perdeva a Bologna,
no, ma certo,
una partita pessima, e poi dopo in conferenza stampa Mourinho si diceva pronto a firmare in bianco per rimanere, poi, certo, poi la vittoria col Napoli, poi una serie di sconfitte. Non voglio idolatrare il passato, però dico che ci vorrebbe sempre un po' di equilibrio e di cura e di attenzione, così come diceva prima Guido a proposito di Motta, che tanti hanno fatto passare per un offensivista e non lo è affatto. Ma non c'è niente di male,
assolutamente
non c'è niente di male, è un allenatore che è moltissimo soprattutto nel controllo, nell'equilibrio, eppure c'è questo equivoco che c'è gente che l'ha spacciato per il nuovo Zeman,
è proprio
una cosa completamente diversa.
Grazie Pier, mi raccomando la voce, ci sentiamo domani, baci.
Sì, la tengo, ciao. La conservo, ciao.
Allora, ci fermiamo per la borsa, poi andiamo a stanare Turrini, che è al pranzo di Natale della Ferrari, quindi se dice che è sulla Perugia con Romano non gli credete.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
I don't want a lot for Christmas.
I want to thank you, all of you, a lot. You cannot imagine. You have made a grandfather very happy man today.
Nonno di 62 anni, prova una Ferrari e Formula 1 e vince una Dakar. Grazie a tutti, buon Natale e ci vediamo in pista l'anno prossimo. Grazie a tutti.
Ho già stanato Leo Turrini annunciando prima che adesso vi dice che è sulla Piero Cormano, non è vero, perché no, è l'ospite d'onore alla festa della Ferrari.
No, oggi è successo qualcosa di clamoroso.
Addirittura.
Non sono in coda sulla Piero Cormano.
No.
Mi trovo qui all'interno della pista di Fiorano, al Natale Ferrari, dove peraltro si rispettano le tradizioni. E lei, maestro Genta, mi chiederà: quali tradizioni si rispettano?
Quali tradizioni si rispettano? Quali?
Arrivano in ritardo. Vasser si è presentato a tavola 45 minuti dopo l'orario prefissato, ha capito? Quindi i tortellini in brodo si sono un po' allungati, un po' diluiti, ma ce ne faremo una ragione. Del resto, mi scusi, ma sto cercando di sorseggiare il brodo. Del resto, lei, come ha fatto sentire poco fa, sa che c'è poi una giustificazione per questo ritardo del curato di campagna, nel senso che stamattina, proprio qui sulla pista di Fiorano, c'è stato, come posso dire, il melanconico ma anche allegro addio di Carlito Sainz alla Ferrari.
Che
è sceso in pista con la macchina con la quale vinse il suo primo Gran Premio a Silverstone nel 2022. e poi è sceso in pista con la macchina con la quale il figlio vinse a Singapore 2023, anche Sainz Senior, no? Quindi era la giornata dei Sainz, di Babbo Natale. Vasser non ci ha capito più una mazza e siamo qui che stiamo mangiando scotto, ha capito?
No, ma no, ma che Natale è il periodo dei buoni sentimenti in cui siamo tutti più buoni. Io sinceramente no, lei neanche credo, però vabbè, facciamo sto regalo a Sainz dopo che l'abbiamo cacciato via a inizio dell'anno.
Facciamo anche un bel regalo a Leclerc. Io non posso anticipare nulla perché c'è l'embargo fino a giovedì mattina. Allora, conferenza stampa del ritardatario Vasser. Lei mi chieda quante domande sono state fatte a proposito di Leclerc. Me lo chieda.
Quante domande avete fatto su Leclerc?
Una.
Come una?
Quante domande sono state fatte sul baronetto? Da Carletto al baronetto.
Quante?
Inteso come lui siamo. 32.
32 allora, a 1.
Vorrei veramente augurare buon anno a Leclerc, perché ne ha bisogno, hai capito? 32 domande su Hamilton, no? Sì. Ma cosa farà? Imparerà l'italiano? Quando arriva? Cammina già sulle acque? Sì. È vero che beve solo aceto balsamico perché è vegano? Insomma, delle robe, guardi, veramente.
Ma la mia domanda è se il mio pigiamone rosso arriva o no per Natale, perché è l'unica cosa
ma
che
certamente,
mi interessa.
Ma certamente, ma qui la aspettano tutti, maestro Gente. Vasser, quando mi è arrivato, mi ha detto: tutti convocati, 14:30, allora, eccetera, la rava, la pausa. Però io vorrei violare l'embargo, una cosa gliela posso
non lo
dire.
Non lo faccio, no, non lo
una,
faccio.
Una. Allora, uno sfacciato che viene sicuramente da qualche angolo dell'Europa matrigna.
Turrini?
Ha chiesto. Sì. Non un italiano. Ah. Ha chiesto a Vasser, che notoriamente dopo 2 anni non spiaccica una parola della lingua di Dante. Ma è vero che Hamilton sta studiando l'italiano? Al che il nostro curato di campagna, che gronda bonomia da tutti gli artigli, ha risposto: questo è un colpo basso, perché io sull'argomento non posso dire nulla. Ma vabbè,
ce ne facciamo una ragione. Se lo parla come Schumacher e vince la metà di Schumacher, siamo tutti contenti.
Ma vinceremo l'anno prossimo, stia tranquillo.
Questa gliela ha detta Montezemolo.
Sai che è una bellissima tavolata.
Chi c'è?
Oh, tutti, il mondo. Hanno portato anche 5 ingegneri. Il nuovo progettista, che è il francese Serra, poi c'è il nuovo direttore sportivo, che è francese anche lui, D'Ambrosio. Allora, capito perché Vasser non impara l'italiano?
Ma
perché
certo,
sta riempendo la Ferrari di suoi connazionali. Ça va, bien sûr, e voilà.
Ma intanto leggo che John Elkann è tutto contento, è tutto garrulo, perché Ferrari ha fatto una buona stagione. Sarà perché si è tolto dalle scatole Tavares. E pensavo che certo che tra quelli che deve pagare per mandarli via e quelli che ha preso pagandoli a peso d'oro, spende un botto questo uomo qua. Speriamo che Hamilton non faccia la fine di Douglas Lewis, se no siamo fritti.
Ma lei vedo che me le sta tirando tutte.
Ma no,
lasci stare Douglas Lewis. No, io ne abbiamo già parlato. Sono convinto che Hamilton venga con una fortissima motivazione. Poi il problema sono tutti questi qui che, tranne me che devo stare al telefono con lei, divorano tortellini e zampone, cioè i 5 ingegneri e Vasser, che gli devono dare una macchina a Hamilton e Leclerc, a Carletti e al baronetto, perché se gli danno del cotechino, allora lei capisce che andiamo poco lontano. Quindi speriamo.
Guardi,
però adesso c'è una bella, oggi è una bella atmosfera, tutti sono contenti, Natale, tutti sono più buoni,
perfino contenti, il papà di Carlito Sainz, che insomma così gradito da quelle parti.
Cosa vuole mai?
Natale, quando si hanno
dei contratti che poi non vengono rinnovati, è abbastanza difficile immaginare che i genitori possano essere contenti quando il figlioletto viene esodato.
Però, questo posso capirlo. Poi fa guidare la Ferrari, però, e quindi lui scende, fa un bel sorriso e
però, senta, però è andata così.
Le chiedo, abbiamo il traffico come sappo, le chiedo altri due minuti, poi la lascio ai tortellini. Ma si figuri.
Io per lei, ma non faccia così, ma non deve, ci mancherebbe. Adesso glielo dico prima del traffico. C'è Vassel che mi sta guardando, mi fa un cenno col dito. Ah, mi sta chiedendo come mai non sono sulla Piero Cormano.
C'è il trucco. Se fate la cena al martedì, il pranzo al martedì, come fa lei a essere sulla Piero Cormano?
Il dovere ci chiama, siamo messi così.
Traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ho sentito cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. L'odio per Allegri deriverebbe da questioni ideologiche, no? Deriva da 3 anni spaventosi, inenarrabili, cadaverici.
Acqua alta a Torino? Tiago Motta ha un futuro da gondoliere.
Spero che qualcuno abbia capito che mercoledì scorso quel 2-0 col City, diciamo che è stato soltanto un falso allarme. Lo United ha vinto un derby che non vinceva da anni, da tantissimi anni. Infatti che lo Juve va a pareggiare al 95esimo in casa col Venezia con un rigore abbastanza dubbio, quindi piedi per terra.
No, so che la faccio godere anche un po', no? Mandando questi WhatsApp, anche perché per lei con questa Inter, caro Turini, è sempre Natale, eh? Ieri addirittura 6 palline appese all'albero della Lazio, la Juventus che va a fondo.
Deve partire dal presupposto che dove mi trovo in questo momento, sì, ai bordi della pista di Fiorano,
sì,
chi è l'azionista principe dell'azienda?
Sì, l'ho detto prima.
Che è anche l'azionista principe della Juventus. Quindi lei mi mette in conflitto di interesse.
Se vuole
parliamo dell'unico Tavares buono, che non è quello che era Stellantis, ma quello della Lazio.
Sì.
Anche se ieri sera non ha fatto una grandissima figura, nemmeno lui.
Ebbene, d'altra parte c'era l'Inter. No?
Però lei sa che lo scudetto l'ha già vinto l'Atalanta. Quindi.
Ah, quest'anno è l'Atalanta. Sulla sì. Juventus si è arreso perfino lei. Non vince la Juventus.
Beh, insomma, la Juventus si sta facendo un po' troppi pareggi. Adesso sarebbe abbastanza clamoroso se riuscisse, a dispetto di tante X, no? A recuperare per il titolo. Però quindi, è vero che non siamo ancora a Natale.
Sì.
Poi, francamente, l'Atalanta io la trovo inarrestabile.
Ma io spero anche che vinca l'Atalanta. Dichiaratamente lo spero che vinca l'Atalanta, che è la squadra più trasversale d'Italia. Tutti facciamo motivo.
Ringrazio. Lei mi sta facendo un bel augurio di Natale.
Ma no, ma tanto per lei è sempre Sofia, festa. L'Inter vince 6-0 in trasferta in casa della Lazio. Ma cosa vuole da me? Vuole anche
Sofia
il mio tifo.
Sofia Goggia, è l'anno di Bergamo. Carlo Genta dichiara che è tifoso dell'Atalanta.
Quest'anno sarei contento di vincere l'Atalanta, posso dirlo, cioè non faccio il tifo per nessuno. Poi Bergamo lei sa, è la città più vivibile d'Italia, no? Cioè l'Atalanta, c'è Sofia Goggia.
Me la caverò di fronte alle sue provocazioni dichiarando che mi auguro che il titolo lo vinca una squadra che indossa una casacca
nera-azzurra. Certo.
Sono stato abbastanza occupato.
No, ma ci mancherebbe altro. Ma non, lei non teme di fare la fine del Milan con gli americani, che poi magari un giorno lo vendono la squadra a un cardinale o a un vescovo, a un alto prelato, il quale poi mette lì un consulente.
Abbiamo già parlato. Io appartengo alla generazione appartengo a una generazione per la quale il proprietario di un club di calcio era davvero il primo tifoso di quel club, no? Che fosse Berlusconi, Gianni Agnelli,
certo,
Moratti, certo. Sensi alla Roma, Dallara al Bologna, È il mondo è cambiato, poi se vogliamo discutere è cambiato in meglio o in peggio, io ho le mie opinioni ma non le voglio trasmettere a nessuno.
Non si sono capite, soltanto intuite. No, le chiedo un'ultima cosa di Formula 1 invece, perché la notizia di oggi è che la Red Bull ha deciso che Perez basta, il messicano ha ballato fin troppo, prendono Lawson, Ajar che ha fatto bene in Formula 2, è arrivato secondo, va alla Racing Bull, e il mio amico Colapinto, che è uno che mi è molto simpatico, un gran bel personaggio, poteva essere l'erede di Bottas quantomeno fuori dalla pista, è fuori.
Ma allora Colapinto secondo me in qualche modo verrà recuperato,
se non altro perché... che è simpatico.
No, è nell'orbita della Williams quantomeno come test driver, e poi io terrei d'occhio quello che farà Flavio Briatore con l'Alpine, eh. Però questo è un discorso tutto in divenire. Beh, Perez, sai, in Red Bull hanno fatto un ragionamento molto prosaico, allora pagargli il contratto che lui ha già per l'anno prossimo comunque costa meno di quello che lui ha fatto perdere la Red Bull quest'anno come premi nel campionato costruttori con una stagione disastrosa.
No, questa è cattiveria,
hanno fatto veramente una riunione del comitato di presidenza per decidere questo, nel senso che lui ha già il contratto,
sì.
Però quello che hanno perso economicamente per la sua mancanza di risultati è più di quello che gli debbono dare, capito? E quindi era una soluzione praticamente inevitabile. Sì. Dopodiché vedremo cosa combinerà questo Lawson, perché io, come dico sempre, avere come compagno di squadra Verstappen
è come avere come compagno di squadra Hamilton, più o meno uguale.
No. Leclerc secondo me comincia a sospettarlo. 32 domande su Hamilton, solo una su Leclerc, c'è una sproporzione tra Carletto e Baronetto.
C'è Leclerc dalle sue parti?
No, perché oggi noi siamo al pranzo natalizio di Vasseur e del suo Dream Team, ma non ci sono i piloti, ha capito?
C'è solo quello che hanno cacciato via.
No, non c'è neanche lui ha fatto stamattina sta roba con la squadra, le maestranze.
E lui gli ha neanche dato da mangiare?
No, adesso niente. Posso dirle che in questo momento Vasseur sta sorseggiando uno champagne.
Perché
poi una volta alla Ferrari si beveva l'Ambrusco.
Sì. Avanzano le scorte lì dal 2008, Turrini. Lo champagne lì ce n'è un sacco.
Comandano i seguaci di Napoleone, cosa vuole che le dica?
Alla Ferrari di champagne hanno un sacco lì, cioè ne hanno ordinato tantissimo, è lì dal 2008, per non parlare del mondiale piloti. E cosa vuole che faccia? Lo buttano via? No, allora si sorseggiano champagne. È lì da un sacco di tempo. Dai, lo
sa che lei. Io sono figlio della generazione dell'Ambrusco, del tortellino, dello zampone.
Mi saluti tutti. Un saluto a tutti quanti, soprattutto al curato, non al Clerc che non c'è, e Sainz che non gli ha neanche dato da mangiare, poveretto. Gli ha detto: guarda, fai due giri con tuo papà e poi levati dai coglioni, perché tanto qua hai fatto il tuo tempo.
Quello ha senso, bella giornata.
grazie a Leo Turrini, che ovviamente ritroveremo in queste feste, perché già ve lo dico, siamo sempre in onda, praticamente sempre domeniche, festivi e prefestivi, non ci saremo 25, 26 quando vi lascerò delle robe registrate, l'1 quando pure vi lascerò una roba registrata. Tutti gli altri giorni siamo qui dalle 14 alle 15 per tutte le vacanze, quindi vigilia di Natale, 31 dicembre, Epifania, ma tutti i giorni, pensate, mi fanno anche registrare delle cose per non farvi mancare niente il 26 e il 31. Vabbè, grazie a Claudio Schiattone per il lavoro in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani tutti convocati alle 14.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao a tutti convocati.